Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Fedi, partiamo dal Fondo Monetario Internazionale che ha ritoccato le stime del PIL italiano e l'attuale Premier Gentiloni ha esultato dicendo che i passi in avanti dell'Italia sono maggiori di quelli di molti paesi dell'Eurozona. Ma è proprio così?
Beh, a me pare che sia proprio così, nel senso che i dati non li abbiamo ritoccati noi, li ritoccano e in positivo per l'Italia gli organismi internazionali preposti a valutare proprio i dati economici del nostro paese, tra cui il Fondo Monetario Internazionale, quindi è un dato sul quale dobbiamo ovviamente costruire una ripresa vera, perché un conto è la ripresa che viene in qualche modo formalizzata da un dato internazionale monitorato da organismi internazionali, un altro è invece la ripresa vera che deve trasformarsi in occupazione, in ripresa dei consumi. Noi abbiamo avuto negli ultimi 12 mesi segnali positivi, ma piccoli segnali positivi. Ora mi pare che il segnale sia decisamente positivo e quindi dobbiamo tutti ora impegnarci in Parlamento, le forze produttive e soprattutto chi si occupa ogni giorno di sostenere attraverso la produzione industriale, attraverso l'esportazione, di sostenere la nostra economia, ecco, trarre vantaggio da queste opportunità, perché avere quel punto percentuale o quelle percentuali in più di crescita significa poter anche aumentare nella gestione economica, ad esempio, la disponibilità dello Stato in vista della prossima legge di bilancio. Ora vedremo anche a livello parlamentare cosa riusciremo a fare per migliorare le opportunità del Paese verso una ripresa vera. Quindi ecco, ora la parola passa dai dati statistici all'economia reale e alle scelte politiche che saremo chiamati a fare nelle prossime settimane.
Fede, Berlusconi ricomincia a giocare e lo sta facendo con il piede in due scarpe. La sua alleanza con la Lega vacilla ed in vista di possibili elezioni prende corpo l'appoggio di Forza Italia al Partito Democratico. Fede, pur di conquistare il potere e continuare a governare, si sente pronto a farlo con chi e coloro che per anni ha criticato e disprezzato?
Io mi permetta di dire, non capisco il senso della domanda. Chi parla in Italia di un possibile accordo tra Partito Democratico e Forza Italia? Non è nell'ordine delle cose. Noi andiamo ad una fase in cui ci sarà un confronto aperto, in vista è già iniziata la campagna elettorale, diciamocelo chiaramente. Il centrodestra, che sia una coalizione o che sia semplicemente Forza Italia con attorno i vari scagnozzi, da Salvini ad altri esponenti della peggiore destra razzista e xenofoba d'Europa, se questa è la scelta del centrodestra, buona fortuna. Se pensano di ricandidare Berlusconi alla guida di questa formazione, fino a che non ci sarà una decisione europea, per ora non potrà essere parlamentare, sarà un presidente del Consiglio extra parlamentare, non è la prima volta, ma se pensano di ripresentare Berlusconi, ecco, le loro idee sono un po' come il lago di Bracciano, si sta gradualmente prosciugando, quindi sarà uno scontro interessante. Al di là di questo non andiamo, noi non pensiamo a nessuna alleanza con Forza Italia, non so chi continua a parlare in questi termini. Evidentemente chi continua a parlare di questi termini pensa già al dopo, pensa a una situazione in cui non si riuscirà ad avere un governo con una forza politica chiaramente vincitrice delle elezioni. Beh, se questo è il risultato a cui ci hanno condannato chi si è opposto al referendum e ha votato no, inclusi anche i cittadini italiani che hanno ascoltato le sirene vergognose della sconfitta morale e politica di questo paese, se questa è la condizione a cui ci hanno condannato, senza una legge elettorale vera, perché ancora non siamo riusciti a farla, dovremo trarne le conseguenze e dovremo governare questo paese. Quindi nel dopo elezioni può accadere di tutto, ci saranno i cespugli, ci saranno i piccoli ramoscelli, ci saranno le foglioline che usciranno ora dopo le elezioni, rafforzate proprio dal fatto che non è stata cambiata la Costituzione e non è stata approvata definitivamente l'Italicum, che non possiamo avere come legge elettorale. Dopo tutto questo, che cosa si aspettano? Che non si governi il Paese? Si dovrà trovare una soluzione, ma immaginarla già da ora come un accordo politico tra Renzi e Berlusconi o tra il Partito Democratico e Forza Italia è una perversione della politica. Certamente, se qualcuno mi chiede ma cosa farebbe lei il giorno dopo le elezioni se non ci fosse un vincitore, beh, io direi bisogna comunque governare questo Paese, bisognerà trovare una soluzione. Ma da questo a dire che c'è già un programma prestabilito per governare il paese insieme mi pare davvero ridicolo.
E a proposito di legge elettorale, il suo segretario Matteo Renzi ha fatto nelle ultime ore un appello a Berlusconi e Grillo affinché si scriva la legge insieme. Cosa fa pensare? Che stavolta sia quella buona o no?
Assolutamente nessuna possibilità di fare insieme una legge elettorale col Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle è per il caos assoluto, il che significa le regole del caos. Ci sono libri scritti sulle regole del caos, la loro regola principale è quella, cioè vogliono la totale instabilità politica perché sperano che alla fine tra elettori che non andranno più a votare e elettori che saranno talmente disgustati da questa situazione loro riescano a prevalere. Ecco, questa mi pare la logica conseguenza del caos grillino. Non vedo altro, abbiamo avuto in Parlamento una chiara dimostrazione di questo tentativo di destabilizzare non solo il Partito Democratico, ma diciamo il Parlamento così eletto, e quindi non c'è nessuna possibilità di fare con loro una legge elettorale. Naturalmente c'è la possibilità di fare in Parlamento una legge elettorale se si evitano gli accordi precostituiti con forze politiche e si fa un tentativo, che a questo punto definirei l'ultimo, di trovare un accordo tra i singoli parlamentari, cosa molto complessa da realizzare, ma possibile, perché in altre occasioni è stato possibile.
Fedi, a Roma in altri centri scarseggia l'acqua ed è caccia ai responsabili. Acqua affidata ai privati che si dimostrano non affidabili. Colpa della mala amministrazione del sindaco Raggi o della grave scelta del governo Renzi che il 20 aprile del 2016, tramite la commissione bilancio, ha cancellato la via prioritaria assegnata all'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche?
Io credo che adesso risalire alla responsabilità del governo Renzi su questo mi pare abbastanza perverso, nel senso che ci sono responsabilità politiche, perché è da anni che gli esperti ci ricordano che stiamo attraversando un periodo in cui i cambiamenti climatici, l'erosione del territorio e l'abbandono del territorio, gli incendi e le situazioni di grave calamità naturale, perché abbiamo avuto non solo i terremoti ma abbiamo avuto anche le alluvioni, quindi è un periodo in cui l'Italia, proprio per i ritardi con i quali ha affrontato la ricostruzione dei territori e la messa in sicurezza dei territori, sta pagando un prezzo elevatissimo e la politica avrebbe dovuto intervenire prima. E questa è una responsabilità che va dal governo nazionale fino alle regioni, le province che purtroppo ancora esistono e i comuni, quindi bisogna trovare una soluzione insieme, non scaricarsi responsabilità senza poi costruire un percorso risolutivo. Il percorso risolutivo è stato anche indicato qual è per risolvere il problema della siccità e della scarsità di acqua nel nostro paese. Basterebbe metterlo a regime evitando poi le emergenze, perché questo è vero, noi avremmo potuto intervenire molto prima, ora evitando il razionamento drastico, perché qui non si parla di razionalizzare per poche ore alla settimana, ma di molte ore al giorno, e quindi evitando poi ovviamente i disservizi ai cittadini che si lamentano perché pagano molto in bolletta per l'acqua. Tra le bollette europee, quella dell'acqua in Italia è una delle più elevate e c'è una dispersione di acqua che è una delle più elevate sicuramente in Europa. Per questa ragione gli investimenti infrastrutturali non sono stati fatti e c'è quindi anche una responsabilità delle società che gestiscono la distribuzione della rete idrica e dell'acqua nel nostro paese, che hanno pensato solo ai profitti. Questa è la situazione. Una volta che abbiamo il quadro esatto della situazione, intervenire è nostro dovere e responsabilità, senza scaricarsi colpe a vicenda.
Fedi, ed ora le chiedo qualcosa di più leggero, come ad esempio il libro di Renzi, Avanti, appena uscito nelle librerie. In primis le chiedo se il titolo le piace, in secondo luogo se a parer suo il segretario PD era già abbastanza maturo e soprattutto credibile davanti all'opinione pubblica per permettersi di scrivere un libro. Il Financial Times lo ha immediatamente criticato, definendo una bassezza il suo attacco a Enrico Letta. Lei cosa dice?
Che ognuno del proprio tempo libero fa ciò che vuole, oppure del suo tempo politico. Scrivere un libro lascia ognuno decidere che tipo di impegno sia, se sia un impegno del tempo libero o un impegno politico o un impegno professionale. Lo ha scritto, lo ha presentato, io ancora non l'ho letto, non so se lo leggerò. Comunque credo che sia un contributo, come tanti altri, altri alla discussione politica in questo paese. Non mi sorprende che se Massimo D'Alema, Silvio Berlusconi, Walter Veltroni scrivono libri, mi sorprende se lo fa Renzi ci siano polemiche attorno a questo libro. Io ancora non l'ho letto, mi riservo di farlo e poi potremo anche discuterne. Per quanto riguarda invece la polemica con Enrico Letta, anche qui mi pare che Renzi spesso sbagli, perché le polemiche non partono sempre da lui. Lui a volte ci ha messo del suo in vari fronti polemici, ma non tutte le polemiche partono da Renzi. In questo caso mi pare si possa dire che non sia partita da lui. Farebbe bene a volte a non rispondere alle polemiche, ma a tirare dritto, che è la stessa cosa che dice lui nel suo libro, andare avanti. Io vorrei andare sempre avanti nella mia vita, ma avendo la capacità anche qualche volta di girarmi indietro e di guardare quello che ho combinato. Spero di poter dare sempre un giudizio positivo su quello che ho lasciato dietro.
Fedi, ora le chiedo anche un commento sulla sentenza dei giudici nel processo di Mafia Capitale, dove in realtà il concetto di mafia è stato cancellato, non essendo stata ravvisata l'associazione a delinquere.
Io adotto una vecchia strategia che è molto utile, non commento le sentenze si applicano. Quindi se i giudici hanno ritenuto che il reato di concorso, il reato di mafia in questo caso non dovesse essere applicato, è un giudizio che spetta ai giudici. Io, che tra l'altro ancora non ho letto la sentenza, perché credo che non sia questo il momento giusto per farlo, leggere le sentenze su Roma Capitale, visti i problemi che abbiamo davanti anche in Parlamento, con il decreto vaccini che arriva in aula alla Camera. Ecco, credo che di fronte a questi problemi lasciamo ai giudici fare il loro lavoro, le sentenze si commentano da sole.
E sui migranti il Presidente Mattarella ha sentito il bisogno di sottolineare come serva serietà e non facezie. Con chi ce l'ha secondo lei?
Ce l'ha con tutti coloro che in Europa parlano, a volte esagerano nei toni e non rispondono invece all'emergenza. In questi anni l'Italia ha dimostrato proprio il contrario. Noi abbiamo risposto all'emergenza salvando vite umane e poi abbiamo parlato parole della politica in Europa col Migration Compact, che è stata una nostra proposta, e ora ci attendiamo che l'Europa adotti lo stesso principio. Non parli soltanto, se parla parli di politica, non utilizzi, come ha giustamente ricordato il Presidente Mattarella, battute ridicole sulla pelle di chi muore nel Mediterraneo e anche sulla pelle degli italiani che si stanno impegnando invece da soli di fronte a questa vera e propria emergenza. E poi al fatto che non solo bisogna cessare gli scontri, ma trovare anche una soluzione in Libia, che è il punto da cui partono i migranti alla volta del nostro paese. Dopodiché la distinzione tra migrante economico, rifugiato, richiedente asilo, diciamo, è importante, ma viene dopo. Per ora è capire esattamente come poter fermare questo flusso, qual è la soluzione migliore, e ciascuno, non solo l'Italia, non solo la Francia che è presente in quell'area del mondo in Libia, ma tutta l'Unione Europea deve dare una risposta a questa emergenza.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.